Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, ecco le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, abbiamo letto diverse conferenze sulla custodia dei voti, oggi leggiamo proprio ecco questa tematica sul senso della custodia, il motivo profondo, il baluardo dei voti religiosi. Ricordiamo che San Massimiliano parla a frati religiosi, a consacrati, che hanno fatto i voti perpetui, per lo più, che si affidano all'Immacolata totalmente, che vogliono diffondere il culto dell'Immacolata nel mondo, la consacrazione all'Immacolata, la guida dell'Immacolata, per il trionfo dell'Immacolata in tutto il mondo contro la massoneria, contro il comunismo, contro i nemici della Chiesa, contro l'ingiustizia in tutte le sue forme. L'Immacolata è la somma giustizia, è il sommo onore di Dio e dell'uomo. Vediamo oggi la conferenza numero 190. L'Immacolata, l'unica vera custode dei voti. Ricorrere a lei come ad una mamma. La Madonna dona la forza necessaria per vincere ogni tentazione. Quindi, ecco, 190 è questa conferenza sull'Immacolata, sull'essenza, sulla profondità della consacrazione all'Immacolata, sulla necessità per ogni religioso in primis, ma per ogni uomo, per ogni cristiano. Oggi ricorre una solennità grande e rara, ma tutto ciò non è ancora la cosa più importante. Ciò che è essenziale viene dopo, e cioè quando bisognerà mettere in pratica la solenne promessa fatta. Si promette sì, ma poi bisogna adempiere ciò che si è promesso. La pratica conta, non la teoria, no? Non le idee che hai assunto, che hai studiato nei libri, che hai studiato sugli esempi dei santi, ma conta lo scontro, ecco, la realtà sul campo. Quindi la parte più importante inizierà al termine della cerimonia. Non è la professione in sé, se la professione è la promessa, solenne il Signore ti darà la grazia, ecco, è una specie di sacramento. San Tommaso diceva che la vita religiosa è un quasi sacramento, un ottavo sacramento, perché ti dà una grazia speciale, certamente, l'essere di Cristo, appartenere a Cristo, fare i voti religiosi, legarsi più intimamente al Signore, è una grazia specialissima. Però si vive dopo la professione, dopo il rito sacro. All'inizio, quando rientrerete con entusiasmo nella vita di tutti i giorni, vi sarà forse facile e leggero, ma poi verranno momenti duri e anche molto duri. Certo, San Massimiliano ha vissuto in primis questa durezza, l'ha vissuta nelle difficoltà, nelle necessità dell'epoca Lanoff, della fondazione di questa nuova realtà religiosa. L'ha vissuta poi soprattutto con la persecuzione nazista che ha messo proprio quasi a morte, anzi a morte direttamente, i membri della Nepoca Lanoff. Ha fatto sì che questi membri, ecco, dovessero sopportare anche il tributo della vita per essere fedeli alla propria vocazione. Ma questo non doveva spaventare i partecipanti a questa nuova iniziativa dell'Immacolata, perché è proprio nella prova che si trova di più e più fortemente l'aiuto della Madonna, l'aiuto della Vergine Maria. Quindi ci saranno momenti molto duri, questi devono venire perché senza di essi non ci sarebbe né merito né ricompensa. Ci vogliono i momenti duri, è necessario che ci siano, è quasi l'invoca, San Massimiliano, perché non ci sarebbe merito, non ci sarebbe ricompensa, non ci sarebbe adesione più profonda a Cristo, non ci sarebbe vittoria sul maligno, se non ci fosse lo scontro diretto con esso. Pensiamo a quei commissari, a quei giudici che hanno affrontato la mafia, no? Per fare un parallelo, sono morti, molti sono morti ammazzati, in maniera molto barbara, violenta, anche con le loro famiglie alle volte. Perché sono morti? Perché hanno affrontato sul capo il male, il maligno, però la loro memoria è in benedizione, sono sempre con Dio. Perché hanno lottato per la giustizia, hanno dato la vita per il prossimo, hanno dato la vita per la liceità, per lo Stato, per ecco, il bene degli altri, no? Per la legalità. Come fare per custodire i voti? Ogni tanto giungono alle nostre orecchie casi in cui si emettono i voti, ma poi non si osservano. Purtroppo è una storia comune questa, soprattutto oggi che c'è un relativismo morale, no? Non ci sono più i quegli esempi formativi, quegli esempi di santi, quella custodia che veniva dalla tradizione, dalle sacre leggi della Chiesa. Oggi con la rivoluzione in atto, ecco le riforme, le varie riforme, poi si intrufola lo spirito del mondo e forse per questo alle volte si invoca tanto la riforma, si invoca la rivoluzione anche dentro la Chiesa perché così prevale il maligno, si sa, ecco, che vuole rapire i cuori, che vuole togliere dall'impegno spirituale, dall'impegno morale i veri religiosi dalla loro vocazione. Si agisce contro i voti, non solo abbandonando l'ordine, ma anche con la mancanza della loro osservanza zelante. E questa è già infedeltà, il solo pensarci fa rabbrividire, ma succede. Ecco, lo si fa artatamente, lo si fa con coscienza, piena coscienza, questo è il peccato grave, no? Fa con piena avvertenza e deliberato consenso. Il religioso si stanca e agisce di soppiatto, agisce di nascosto, agisce, ecco, senza farsi vedere. Questo è già un tradimento, no? Dei voti. Chi li deve custodire? Noi. Ecco, noi stessi, nella nostra coscienza, nel nostro essere religiosi, nel nostro essere cristiani. Certo, si dà il caso alle volte che l'ordine sia corrotto, forse anche ai tempi di San Massimiliano, no? Si parlava tanto, ecco, della crisi dell'ordine, già allora c'erano poche vocazioni, San Massimiliano si inventa questa nuova modalità della vita religiosa, affidandosi alla Madonna, vivendo il voto mariano, vivendo la consacrazione all'Immacolata. Vivendo, ecco, l'offerta generosa di se stessi, perché? Perché si vedeva che l'ordine era in crisi, certi non riuscivano più, certi frati, a vivere la vita religiosa, dovevano avere tanti compromessi col mondo se volevano andare avanti, e questo era un grave discapito della testimonianza evangelica, anche della vita di grazia, perché se uno non vive quello che ha promesso, il Signore gli toglie la grazia, no? Non gli fa vivere quello che deve vivere, ecco, perché, ecco, vive o per colpa sua o di altri in contrasto con la verità, in contrasto con la vita religiosa. Pensiamo a un religioso che esce sempre, oppure che non porta mai l'abito, no? O che gestisce molti soldi, insomma, o relazioni occulte. Questa è una cosa brutta, no? Disdicevole per la vita di tutto l'ordine, ma anche per il suo apostolato, la sua testimonianza in mezzo al mondo. Chi li deve custodire? Noi, nessuno può sostituirci in questo. Neppure Dio stesso, noi soli, coscientemente e liberamente mettiamo i voti. Perciò a noi soli spetta mantenere quanto abbiamo solennemente promesso. Il Signore ci giudicherà da solo, non giudicherà il nostro contesto sociale. Certo, ci sono le attenuanti, ci sono le condizioni sociali. Se un bambino nasce da una famiglia mafiosa, si sa, vede sempre e sente solo parlare di morti, di famiglia, di onore, ecco. Di difesa del territorio, insomma, gli insegnano a sparare sin da bambino, è certo difficile, però è successo, vedete, ci sono state delle persone che, stanche di questa vita, alla fine hanno confessato, si sono aperte alla giustizia, hanno collaborato con la giustizia perché non riuscivano più solo ad ammazzare la gente, insomma, alla fine la coscienza parla, no? Sono state anche persone notevoli da un punto di vista morale, perché hanno abbandonato il peccato. Si sono date una vita più onesta, pur di rinascere e vivere una vita nuova. Sembra che dalla mafia nessuno possa uscire, invece qualcuno è uscito, no? O dalla droga. Quando uno entra nel giro della droga, allora insomma, penso solo a spacciare, penso solo a delinquere per drogarsi sempre di più, drogarsi sempre più liberamente, con più abbondanza, firmando anche la propria condanna a morte alle volte, no? Però qualcuno è uscito, qualcuno ce l'ha fatta a rompere questo cerchio di costrizione, di peccato, no? Di delinquenza, di ipocrisia, ecco, di doppiezza morale, perché un conto è il bene, scegliere il bene e viverlo, un conto è proprio fare il male, ecco, e vivere solo per questo. Noi soli coscientemente e liberamente mettiamo i voti, perciò a noi soli spetta mantenere quanto abbiamo solennemente promesso. La grazia di Dio ci sosterrà. La protezione della Madre Santissima sarà su di noi, ma solo a noi spetta l'osservanza dei voti. Dio ci ha dato la libertà e non la viola, non la costringe. Noi soli decidiamo se osservare i voti o no. e noi soli dobbiamo addossarcene la responsabilità. Se uno li fa, vuol dire che anche il Signore gli ha detto, gli ha consigliato, gli ha fatto capire che può farli. Ecco, si è consigliato anche naturalmente con i superiori, col padre spirituale, con santi sacerdoti che lo hanno guidato, che gli hanno dato, ecco, la possibilità di discernere su se stesso, di valutare le proprie forze. Ricordo un discorso di San Pio da Pietrelcina. Padre Pio da Pietrelcina, una santa monaca, poi divenne Clarisse, no? Quando era fanciulla lei voleva farsi religiosa, no? Però Padre Pio la mette in guardia: ma ce l'hai le forze per farti religiosa? Ce l'hai le forze? Per 3 volte gli chiede: ce l'hai le forze? Lei dice sì, anche se forse non ce l'aveva perché era un po' di salute cagionevole. Allora Padre Pio, vedendo questa buona volontà, gli mette una mano in testa, la benedice, proprio sente questo fuoco che gli viene dalla mano di Padre Pio, questo grazie, questa grazia. Beh, Padre Pio era un santo, quindi aveva la possibilità di benedire in modo speciale, ecco, queste persone. Ecco, e allora, questa donna era pronta per la vita religiosa e fece una vita religiosa altissima, fece diventare anche fondatrice di un istituto religioso. E morì santamente come religiosa, quindi portò fino alla fine la sua consacrazione, ecco, nella vita religiosa. Però bisogna avere la grazia. Certamente da soli non ce la facciamo, anche se uno è ben disposto, forte, San Camillo dell'Elis, che per 3 volte affrontò la vita cappuccina, per 3 volte fu rimandato indietro perché non ce la faceva, aveva una piaga che gli si apriva nella gamba e non poteva sostenere i rigori della vita religiosa. Se capita durante il noviziato, questo è un elemento che i superiori giudicano dirimente della vocazione. Vuol dire che il Signore non ti chiama qua, perché se no ti farebbe star bene, vivere bene il noviziato. Il noviziato ancora non ci sono impegni di professione religiosa, no? Se uno si fa il noviziato sempre a letto e lo fa stando male, sarà logico che tutta la vita starà male, insomma, e quindi il poveraccio non potrà affrontare le rinunce, no, che sono dovute a una vita di consacrazione alla vita religiosa, no? E quindi i superiori, con tanta carità, dicono: beh, caro fratello, tu non sei chiamato a questo, magari sei chiamato a un'altra cosa. Il Signore ti chiama. Infatti era chiamato a un'altra cosa. San Camillo dell'Elis era chiamato a fondare addirittura un istituto religioso che andasse in soccorso direttamente agli ammalati, gli ospedalieri di San Camillo dell'Elis, no? E va bene, quindi la grazia di Dio ci sosterrà. La protezione della Madre Santissima sarà su di noi, ma solo a noi spetta l'osservanza dei voti. Dio ci ha dato la libertà e non la viola, o non la costringe. Noi solo decidiamo se osservare i voti o no. Noi soli dobbiamo addossarcene la responsabilità. Non possiamo scusarci dicendo che ci sentiamo deboli, che abbiamo occasioni cattive, gravi tentazioni. Tutte queste sono solo scuse. Dio infatti non permette alcun male che ci possa recare danno, e se permette tentazioni e difficoltà, lo fa solo affinché la nostra virtù si consolidi e per darci la possibilità di accumulare meriti. Quindi non pensiamo che una difficoltà sia segno della mancanza di benevolenza di Dio, anzi è un segno della fiducia che è in noi, no? Perché in quella difficoltà noi possiamo trovare vittoria, trovare successo, possiamo trovare la strada giusta per vincere la difficoltà e per essere sempre di più e sempre meglio del Signore. Ecco, allora, la Madonna è sempre la causa, ecco, di questa vittoria. Del resto, pure il bambino piccolo, se non la mamma non lo mette per terra, quello non comincia mai a camminare, no? Magari cadrà, si farà pure male, si romperà, non lo so, ecco, qualche ossicino, cadendo, chissà, ecco, poi si rimargina subito il bambino, insomma, no? Date le ossa che sono così pronte a rifarsi, ecco, a rimarginarsi. Però se non fa questa esperienza di difficoltà, di cadute e del rialzarsi, non imparerà mai a camminare, no? Così sono tutte le cose. Se non va a scuola, non imparerà mai a scrivere, a far di conto, a leggere, insomma, a confrontare i test, non farà mai progressi in nessun modo nell'apprendimento. Invece ci vuole la difficoltà, ci vuole questo spirito, ecco, che lo mette alla prova, no? Per vincere la difficoltà e inserirsi nella società. Da bravo attore, certo, non deve diventare un mafioso, uno che mette tutti d'accordo con la violenza, con la forza, con la prepotenza, come fanno i mafiosi, quelli quelli veri, però ecco, deve saper vincere la difficoltà che gli è data dalle prove della vita. Ecco, allora dobbiamo seguire la Madonna in questi casi e affidarci a lei. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 190 di San Massimiliano, ecco, sulla conferma dei voti religiosi, l'aiuto, ecco, il mezzo sicuro per custodire i voti, che è appunto l'Immacolata. Qualche volta ci può venire questo dubbio: forse sono stato già troppo infedele alla grazia divina. Non sono più degno del suo aiuto, questo avviene magari nel tempo, no? Quando si vede che magari, almeno a parer nostro, non ci sono grossi progressi nella vita spirituale. Si vede che abbiamo ancora dei vizi, degli attaccamenti, si vede che ancora non siamo così puri, così dedicati all'Immacolata, non facciamo tante cose per l'Immacolata, oppure le facciamo distrattamente, senza tanto ardore, senza tanta dedizione, senza tanta convinzione. E allora ci diciamo a noi stessi, forse non sono degno. E allora il Signore non mi può più aiutare, il Signore non è più con me, il Signore mi ha abbandonato. Ecco, ma non sono queste cose da dirsi, no? Perché finché siamo in vita, ecco, il Signore è pronto ad aiutarci, è pronto a darci il suo aiuto, è pronto a darci la sua grazia, è pronto a farci sopportare anche mille difficoltà, pur di raggiungere il fine, che è il fine anche per cui Gesù è venuto nel mondo, e cioè la salvezza delle anime. Cioè l'aiuto soprannaturale della grazia, e cioè l'ingresso nella vita eterna, nella vita che non muore. Ma Dio ci ha dato quindi, spiega San Massimiliano, la mamma celeste, alla quale ha affidato tutta l'economia della misericordia. Questa è proprio la liturgia, no? Ha affidato tutta l'economia della misericordia, cioè tutto il potere di salvarci è nelle mani dell'Immacolata. Ecco perché la Madonna appare, appare a Fatima, appare a Lourdes e ci dice di pregare, di seguirla, no? Di fare con devozione ogni cosa nel suo nome, per amor suo. Ecco perché lei ha tutto in mano, possiede l'intera economia della misericordia e nella quale in un certo qual modo troviamo riparo dinanzi alla sua giustizia. Ecco, la giustizia divina viene placata dalla Madonna, viene placata dai nostri meriti, però purificati dalla presenza della mediazione di Maria, se no da soli non potremmo salvarci. Se noi ci affidiamo solo a Gesù Cristo, beh, sarebbe una cosa buona, ecco, se fossimo osservanti, però non lo siamo, eh. Vediamo che non ce la facciamo da soli osservare tutti i precetti del Signore, ci vuole la mediazione soprannaturale, l'aiuto sostanziale dell'Immacolata. Dio ci ha dato la mamma celeste, alla quale ha affidato tutta l'economia della misericordia e nella quale in un certo qual modo troviamo riparo dinanzi alla sua giustizia. Se no la giustizia di Dio, ecco, colpirebbe il mondo in quante rivelazioni private, no? Non riesco più a trattenere il braccio di mio figlio, detto così, no? Non riesco, Perché lei lo trattiene, la giustizia divina che è terribile, ti rende per quello che hai fatto. Siccome quello che hai fatto è male, quello che hai fatto è peccato, quello che hai fatto è grave agli occhi del Signore, ecco che la giustizia di Dio ti ripaga per quello che hai fatto, ti dà quello che meriti. Ma se noi dovessimo avere quello che meritiamo, certamente non avremmo grandi speranze davanti a Dio. Invece, per la misericordia, tutto viene pacificato, no? Se basta un po' di buona volontà, un po' di sottomissione alla Madonna, alla Mamma Celeste, lei ripara quelle cose che non potrebbero essere riparate senza il suo aiuto. Ecco la via. Seguendola potremo sempre ricevere la grazia di Dio. Non possiamo mai dire di non poterla più ricevere. Nonostante tutti i peccati che ci rimprovera la coscienza, possiamo sempre rialzarci. Basta solo che ci rivolgiamo all'Immacolata. Se qualcuno cade, ricorra a lei con piena fiducia. Ecco, dobbiamo rivolgerci all'Immacolata e con piena fiducia lei ci rialzerà. Non possiamo fidarci di noi stessi, infatti già San Paolo diceva tutto posso in colui che mi dà forza. Certamente, la presunzione di farcela da soli, sì, è una grande tentazione, specie per chi ha tante possibilità, tanti soldi, tante virtù, tante capacità tecniche, organizzative, tanta lungimiranza, però non è mai sufficiente, no? La vita è tanto complessa. La vita è piena di imprevisti, è piena di cose che noi non possiamo prevedere e non possiamo neanche padroneggiare. Pensiamo a un terremoto, no? Pensiamo a una guerra. Quei poveri abitanti di Gaza che vivono pacificamente fino a poco tempo fa si sono visti investiti, pur essendo famiglie normali, medie, insomma, di medio reddito, di benessere più o meno sociale, da una guerra che non potevano assolutamente prevedere. Bombardamenti a tappeto, uccisioni, stragi, no? Mancanza di cibo, di acqua, impedimento di accedere alle medicine, e ai rifornimenti più necessari. Come si fa a padroneggiare questa situazione? Come si fa a essere fermi, stabili in questa situazione? Non possiamo esserlo, no, da soli, ci vuole la grazia di Dio. Tutto posso in colui che mi dà forza, come San Paolo che dovette affrontare mille peripezie, mille difficoltà pur di annunciare il Vangelo. Non poteva farcela da solo perché era un'impresa improba, sempre al di sopra delle sue forze. Anche noi possiamo dire lo stesso: tutto posso in colei che mi dà forza. Si rivolge ai professi, si sa, no? San Massimiliano. Si rivolge ai professi perpetui. Allora, come facciamo a vivere la nostra professione? Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che i primi anni della vita religiosa tutto gli sembrava facile, perché vabbè, le pratiche sono quelle, basta abituarsi ad alzarsi presto, a sopportare un po' freddo, il caldo, le preghiere comuni, la vita comune, gli atti comuni, e questa è la perfezione. Non è questa la perfezione, la perfezione è quando nella difficoltà trovi tante umiliazioni. Tu trovi tante ingiustizie, tu trovi la impossibilità di reagire con le tue forze, allora ci vuole solo la grazia, la vita nella grazia, l'abbandono fiducioso alla volontà di Dio, l'accettazione della propria miseria, della propria debolezza, sorridere anche quando, non sembra che la natura ci spinga a farlo, no? Sorridere anche quando, ci sono cose immense che noi non possiamo padroneggiare, e il Signore ce lo fa fare, perché tutto posso in colui che mi dà forza, tutto posso in colei, corregge San Massimiliano, che mi dà forza, solo la Madonna mi può dare questa forza. Questo possiamo ripetercelo ad ogni istante, finché vivremo. Perfino se qualcuno fosse sull'orlo dell'inferno, non potrebbe dire che ormai per lui è tutto finito, mai. Ecco, vedete San Massimiliano, com'è positivo, eh? C'era Lutero che squalificava l'uomo sin dalle origini, no? Non può essere santo in nessun modo, l'uomo è sempre peccatore, sarà sempre nel peccato grave, ogni azione buona è peccato grave, diceva lui, no? E quindi non si può giustificare in nessun modo, la giustificazione non esiste, esiste solo Gesù che non fa conto dei nostri peccati, perché lui paga per tutti, ci solleva, ci libera, basta, no? Basta quell'atto suo unico, eterno. È indivisibile, è non ripetibile della sua redenzione, basta, siamo tutti salvi. Anche se non facciamo niente, anche se non facciamo nessun atto virtuoso, sono tutti salvi. Questo è il relativismo morale più assoluto, no? Più becero, è in fondo parte della filosofia di Lutero. Parte dal fatto di questa fede, così verticistica nel Signore, che però non chiede affatto la nostra collaborazione, chiede solo l'atto di fede, sola fide, sola scrittura. Insomma, il Signore non ci insegna così. Che l'uomo ben preparato sarà come il suo maestro, nessun discepolo è da più del suo maestro, però deve essere come il suo maestro, cioè deve imitarlo anche nelle opere, e non solo nella fede. Insomma, tra l'altro, Gesù non è che aveva solo fede, Gesù fa, Gesù offre la sua vita, Gesù guarisce i malati, Gesù scaccia i demoni, Gesù annuncia la novella, la buona novella, quindi fa un sacco di cose. E non è che rimane inerte nell'abbandono alla volontà del Padre. Questo lo fa, sì, sulla croce, lo fa nell'orto del Getsemani, quando più è provato, quando più il demonio è forte nei confronti suoi, della sua debolezza umana. Però, il Signore, agisce sempre con carità. Anche noi possiamo dire lo stesso: tutto posso in colei che mi dà forza. Questo possiamo ripetercelo ad ogni istante finché vivremo. Perfino se qualcuno fosse sull'orlo dell'inferno, non è finito, non basta. Il Signore ha risorse infinite di misericordia. È la solita tattica del demonio, quella di presentare il peccato come un piccolo male prima di commetterlo e poi spingere alla disperazione. Ecco. Quando facciamo il peccato, dice, beh, ma che cos'è? Non è niente. Invece poi l'amarezza che abbiamo dentro, l'aborto commesso, il delitto, non finiscono mai, no? Almeno se non ci si rifugia nella misericordia di Dio, perché è la sola vittoria che possiamo avere, perfino se qualcuno fosse sull'orlo dell'inferno. È la solita tattica del demonio, spingerci al male per poi farci cadere nella disperazione. Il male è buono e poi quando hai capito che è cattivo, ecco, disperazione perché non puoi più risolverlo. Nelle tentazioni bisogna guardarsi dal compiere il peccato, come dal più grande dei mali. Ma dopo la caduta non bisogna dimenticare che l'Immacolata non ci abbandonerà mai, perché ella è il rifugio dei peccatori. Ecco quindi, il rifugio è solo l'Immacolata. Rifugio un peccatore, come dicono le litanie lauretane, solennemente approvate dall'autorità ecclesiastica, perché sono un sunto di dottrina mariana. Rifugio un peccatorum significa rifugio un peccatorum, la Madonna aiuterà sempre quelli anche che sono nel peccato, sono caduti nel peccato, basta che ci si affidi completamente a lei. Ciò che promettiamo nei voti è sublime e grande, ma anche difficile. Essere davvero completamente povero, custodire la castità per tutta la vita e obbedire solo sono cose difficili. Povero, casto, obbediente, no? Tuttavia, con l'aiuto dell'Immacolata sono possibili, anzi, persino facili. La venereremo per tutta l'eternità per la sua premurosa attenzione verso di noi e per tutte le grazie concesseci. Nella vita bisogna soprattutto stare attenti a non allontanarsi dalla madre di Dio, questa è la cosa essenziale, no? Se ci allontaniamo dalla madre, dal rosario, dalla devozione mariana, dalle preghiere, ecco, anche i segni mariani, la medaglia miracolosa, il rosario, no? Da portare sempre con sé, rischiamo di cadere in delle presunzioni, in delle false idee, dei falsi miti anche, del falso bene, no? Attaccarci a cose anche che sembrano sante, no? Adesso tutte le riforme che vengono predicate da predicatori che vogliono tornare alla tradizione, sì, però bisogna staccarsi dalla Chiesa, staccarsi dal Papa, staccarsi insomma dalla gerarchia, ma insomma, per quanto la gerarchia sia malata, quanto sia corrotta, è sempre la gerarchia che ha stabilito Gesù, la tradizione apostolica, la successione apostolica. E quindi staccandosi da essa ci si stacca dalla fonte della grazia, che passa solo attraverso la tradizione apostolica. Ciò che promettiamo nei voti è sublime e grande, ma anche difficile. Essere davvero completamente poveri, custodire la castità e obbedire sono difficili cose. Tuttavia, con l'aiuto dell'Immacolata sono possibili e persino facili. La venereremo per tutta l'eternità per la sua premurosa attenzione verso di noi e per tutte le grazie concesseci. Nella vita bisogna soprattutto stare attenti a non allontanarsi dalla Madre di Dio. Satana suggerirà le più svariate tentazioni per separarci dalla Madre di Dio. Perciò in questo bisogna porre molta attenzione. Come il neonato che si allontana dalla mamma e non succhia più al suo petto, muore di fame. Che bella immagine, eh? Siamo come neonati in fondo, in questa terra, in questa vita, siamo come neonati, siamo sempre neonati. Perché per quante capacità, possibilità possiamo avere, siamo deboli e fragili. Basta una malattia, basta un incidente, basta, ecco, un sussulto dei superiori che ci fa fare un degrado, no? Un'ingiustizia, insomma, che ci minaccia e allora subito cadiamo nell'affanno, cadiamo nel scoraggiamento, ecco, nel non poter reagire, ecco, vediamo la nostra necessità, grave necessità. Il bambino ricorre sempre alla mamma, il bambino è più furbo di noi, no? Sa che c'è la mamma, ama la mamma, trova protezione della mamma e c'è tutto, è contento, è sereno, anche se non capisce niente, anche se non sa come procurarsi mezzi per mangiare, mezzi per vivere, però c'è la mamma, ci pensa lei. E quindi lì è la sua felicità, lì è la sua pace, lì è la sua grandissima risorsa. E così deve essere anche per noi, nei confronti della Mamma Celeste, dell'Immacolata Concezione. Ricordatevi, cari figli, che sicura ed unica condizione per osservare i voti è l'amore all'Immacolata. Ecco il grande consiglio di San Massimiliano ai giovani professi, no? L'unico modo è l'Immacolata. E questa è la condizione indispensabile perché attraverso lei scorrono tutte le grazie. Per colui che cammina lungo questa via, la vita religiosa sarà facile. Sforziamoci di aumentare sempre più il nostro amore all'Immacolata e di ricorrere a lei come figli alla loro mamma. Ecco, l'unica cosa da fare, ricorrere sempre all'Immacolata, ma ricorrerci realmente, ricorrervi cordialmente, ricorrervi con parole, con atti, con giaculatori, ma anche con l'espressione intima del cuore. Ecco, a Padre Pio bastava dire Maria, Gesù, Maria, quando è morto. È morto con queste parole sulle labbra: Gesù Maria, Gesù Maria, Gesù Maria. È un'invocazione semplicissima, ma intensissima, perché è fatta con tutto il suo cuore, con tutto il suo essere di moribondo. Però c'era tutto se stesso in quell'invocazione certamente è accettata dalla Madonna, è corrisposta dalla Madre di Dio per la grazia più grande che bisogna avere, cioè la perseveranza finale. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di là del Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Cominciamo oggi, ecco, la conferenza 191 di San Massimiliano, dalle conferenze, ecco, edite da Casa Mariana Editrice nel 2014, ecco, pagina 405. Lo Spirito Santo e l'Immacolata, ecco, una brevissima relazione, ecco. E forse una frase che scappò a San Massimiliano, racchiusa in questa unica conferenza 191. Due cose dice, ma di un'importanza dogmatica, teologica e spirituale immensa, infinita, ripresa anche da tanti mistici, trattata già in passato. San Massimiliano le riassume così. Allora, lo Spirito Santo è quasi incarnato nell'Immacolato. Cioè l'Immacolata, la Madonna, la Vergine Santissima, sarebbe l'incarnazione dello Spirito Santo. Non è un'eresia, ecco questo, perché alcuni potrebbero dire, ma no, è una creatura, ecco. Però anche Gesù ha una parte creaturale, no? Il Verbo di Dio è unito alla natura umana, quindi la natura umana di Cristo, che è data dalla Vergine poi, quindi c'è un collegamento strettissimo tra Gesù e Maria, perché la sua natura umana è tutta frutto di Maria. Questa natura umana è creata come la natura umana di Maria, però ma la Madonna non è solo natura, non siamo nel teilhardismo, tutto è natura, la natura è Dio, l'incarnazione sarebbe la creazione, allora non c'è più bisogno di nessuna redenzione, se la creazione è già Dio, tutto è Dio, tutto quello che c'è è Dio, viene da Dio, certo che viene da Dio, però non è Dio, non si identifica con Dio, è qualcosa di altro da sé, non è la sua persona, la creazione non è la persona, non è personalità divina, ecco, c'è una bella differenza, è una creazione, quindi esce da Dio e è Dio, se esce da Dio non è Dio necessariamente, ha qualcosa, ha l'impronta, ha il segno, certo che viene dall'alto, l'armonia, la bellezza, l'unità, in certo senso anche l'eternità, ecco, la creazione, almeno quella dell'uomo, siccome è più simile a Dio, ecco, ha l'eternità anche lui, anche se è creatura, no? Perché ha l'anima, l'anima è immortale in quanto spirituale, quindi non muore mai, non potrà mai morire, ecco. Però, ecco, lo Spirito Santo, ecco, si incarna in Maria, in che senso che è prende questa creatura e la trasforma in sé. Come la natura umana di Cristo è trasformata, è transustanziata nel Verbo divino. Cosicché si vede Gesù, si vede un uomo, ma in realtà non è un uomo, ma è Dio. Si vede uno che possiede una natura umana, ma quella natura umana riveste solamente, ecco, le sembianze di Dio. Ecco, riveste la natura divina, non ha una personalità propria quella natura, invece l'uomo ha personalità propria, no? Invece la personalità di Gesù è divina, è basta, non è un uomo come persona, è un uomo in quanto a natura, in quanto ecco, a rivestimento, in quanto insomma, essere umano, ecco, però sostanzialmente, profondamente, la forma di quell'uomo è divina. Ecco, e così la Madonna non ha essenza divina, però ha il rivestimento divino. Ecco, è il contrario, no? È specularmente contraria, complementare a quello che è Gesù. Gesù è persona divina rivestita di umanità. La Madonna è persona umana rivestita di divinità. Ecco, nelle icone orientali questo è molto molto chiaro, no? Gesù appare con un vestito rosso rivestito con un manto azzurro. La Madonna appare con un vestito azzurro rivestita di un manto rosso, spesso e volentieri è così, no? Ecco. Che vuol dire questo? Che vuol dire che è umanità rivestita di divinità e invece Gesù è divinità rivestito di umanità. Però le due cose, ecco, vanno di pari passo, sono complementari, sono l'una e la conseguenza dell'altra. La Madonna viene da Gesù in maniera speciale, ecco, concepita senza peccato per opera dello Spirito Santo, Gesù viene da Maria senza peccato per opera dello Spirito Santo, è Dio che si riveste di umanità. Quindi lo Spirito Santo è incarnato in Maria, è incarnato nell'Immacolata, agisce attraverso l'Immacolata, è l'Immacolata, è l'Immacolata. Arriva a questo sillogismo, a questa conclusione. Almeno per noi, no? Ecco, come facciamo noi a ricevere lo Spirito Santo? Come facciamo a toccarlo? Come facciamo a sapere, a essere certi che quello Spirito che ci pervade è lo Spirito Santo? Se viene dall'Immacolata, questo è il criterio unico e assoluto per San Massimiliano, è così. E non c'è eccezione, lo Spirito Santo viene dall'Immacolata. Dove va l'Immacolata? Viene lo Spirito Santo. Dove si invoca l'Immacolata, si invoca lo Spirito Santo. Dove, ecco, l'Immacolata è efficace lo Spirito Santo. Dove l'Immacolata agisce, agisce lo Spirito Santo. Ecco, non si scappa, è una teologia assoluta, fondata sui meriti assoluti di Maria Santissima, non per sua virtù, ma per grazia, perché è stata creata così. Il merito assoluto di Maria consiste nell'essere pervasa, essere rivestita dello Spirito Santo, essere quindi, però lui dice quasi, ecco veramente, è un po' umile, no? In questo San Massimiliano, cioè, non voglio fare un dogma, io la penso così, però dice, è quasi la personificazione dello Spirito Santo, non è che lo Spirito Santo si necessita ovviamente completamente a Maria Santissima, no? Come lo sposo alla sposa e la sposa allo sposo. Sì, è vero che questo legame c'è ed è profondo ed indissolubile, però certo lo Spirito Santo è pure libero, quindi può fare anche senza la Madonna, insomma esisteva prima della Madonna e esisterà per sempre e anche può agire autonomamente dalla Madonna, però per noi che abbiamo questo riferimento umano, che abbiamo l'umanità, che siamo collegati dalla natura umana e possiamo conoscere le realtà divine solo per mezzo di Maria, che le ha conosciute per prima, allora anche noi possiamo ricevere lo Spirito Santo solo con la mediazione di Maria. Ecco. Cioè è un discorso relativo all'uomo, questo della personificazione dello Spirito Santo. Per noi è così. Poi, certo, quando lo Spirito aleggiava sulle acque, quando la Madonna ancora non era stata creata, non era uscita dal grembo dell'Altissimo, certo lo Spirito Santo ancora c'era, già c'era, persiste per sempre e quindi formava tutti i mondi, formava l'universo, formava le creature, quindi indipendentemente da Maria Santissima, però ecco adesso per noi che ci siamo, per noi che siamo uomini, per noi che abbiamo personalità umana, la Madonna è punto di riferimento costante per ricevere lo Spirito Santo. Poi aggiunge San Massimiliano, Un'altra notazione molto importante, molto dogmatica, molto teologica, la Madre Santissima era così unita allo Spirito Santo che le sue azioni erano in un certo senso le azioni stesse dello Spirito Santo. Allora, Maria è in se stessa, nella sua natura, diciamo, lo Spirito Santo, no? Perché è creata per opera dello Spirito, agisce per mezzo dello Spirito, concepisce per mezzo dello Spirito, si muove per mezzo dello Spirito, mossa dallo Spirito va dalla cugina Elisabetta, per mezzo dello Spirito Santo consacra Giovanni Battista nel seno della sua madre Elisabetta, anche Elisabetta diventa profetica, diventa una profetessa, parla per opera dello Spirito Santo che riceve da Maria Santissima, quindi è tutto un'onda, un bagno di Spirito Santo e incontrare Maria. Ecco, e allora se la Madonna è così trasformata, trasfigurata nello Spirito Santo, è conseguenza pratica, ogni azione che fa lei è un'azione dello Spirito Santo. Quindi quando appare a Fatima è lo Spirito Santo che parla, quando dice dei consigli è lo Spirito Santo che dà dei consigli, quando chiede qualcosa per la redenzione dell'umanità, come la consacrazione dei primi 5 sabati al suo cuore immacolato, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, bestemmie, indifferenze, no? Che vengono fatte al cuore di Gesù, al cuore di Maria, e questo lo chiede lo Spirito Santo, quindi è come una rivelazione divina. O meglio, una specificazione, una esplicitazione molto potente delle scritture che già contengono la rivelazione. Però per noi, siccome è molto difficile dedurre dalle scritture le verità rivelate, le verità di fede, ecco che ci aiuta la Madonna. Ecco, operare per opera dello Spirito Santo significa consacrarsi all'Immacolata, consacrare 5 sabati all'Immacolata. Vivere il Santo Rosario ogni giorno, chiedere le grazie all'Immacolata, ecco, offrire qualche sacrificio alla Madonna, ecco, ogni giorno, e diciamo avere il pensiero sempre rivolto all'Immacolata, no? Non distraendosi di cose umane, di cose che possono toglierci o distrarci dall'unico ideale che esista, che è l'Immacolata, no? San Massimiliano cerca di fare proprio così, siccome è lo Spirito Santo che ha suscitato Maria e ogni azione della Madonna è azione dello Spirito Santo, secondo questa dottrina, lui deve fare pedissequamente tutto quello che chiede la Madonna, quindi evitare il peccato, ecco, confessarsi, pregare molto il rosario, ecco, adorare l'Eucaristia, diffondere il culto dell'Eucaristia, diffondere il culto dell'Immacolata, diffondere la teologia mariana, ecco, diffondere gli scritti mariani, gli scritti che i santi hanno pubblicato su Maria Santissima e che hanno enucleato la sua verità, la sua teologia, ecco, la sua mediazione materna, la sua volontà di salvare tutte le anime. Ecco, io qui ho presente, per esempio, l'ho scritto, ecco, il commento di questo testo di San Massimiliano, di Padre Stefano Maria Manelli, il Mistero Mariano nel Mistero Trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria. Ecco, la Trinità si esprime attraverso Maria e lo Spirito Santo è espresso in maniera sublime dall'Immacolata. Abbiamo detto San Massimiliano crede e ritiene che sia l'incarnazione dello Spirito Santo e l'azione dello Spirito è l'azione dell'Immacolata. Allora, lo Spirito Santo, qui scrive Padre Stefano, ecco, questo libro è edito da Casa Meneditrice, ecco pure, nel 2022, ecco, quindi molto recente questo trattato di teologia trinitaria mariana. Lo Spirito Santo discese sulla terra la prima volta su Maria alla sua concezione per la concezione immacolata in vista della sublime maternità divina. Sublime al riguardo è il pensiero di San Giovanni della Croce, il dottore della mistica, affermando che lo Spirito Santo fin dal principio stette con Maria Santissima elevata allo stato dell'unione trasformante, per cui mai ella ebbe impressa nell'anima l'immagine di creatura alcuna. E da questa in nessun momento fu spinta ad operare, ma agì sempre sotto mozione dello Spirito Santo. San Giovanni della Croce, salita al Monte Carmelo, 1.3, capitolo 2, numero 10, pagina 230. Quindi questa è dottrina magisteriale della Chiesa, perché sappiamo che San Giovanni della Croce non è solo un santo, ma è anche dottore della Chiesa. Quindi il suo insegnamento è magistero della Chiesa. Quindi lei ebbe impressa nell'anima non un'immagine creaturale, ma l'immagine dello Spirito Santo. È una creatura che ha l'immagine dello Spirito. Pensate un po', no? Beh, Gesù è Dio per natura, no? Gesù è Dio perché è il Verbo di Dio, seconda persona della Trinità, Verbo fatto carne. La Madonna è diciamo, creata con l'immagine dello Spirito. Questa è la cosa. Ragione San Massimiliano a dire che è l'incarnazione dello Spirito. San Massimiliano Maria Kolbe, il grande apostolo e martire, chiamato Folle dell'Immacolata, adopera un linguaggio di chiarezza cristallina e ricchezza di contenuto certamente non ordinario quando afferma che lo Spirito Santo dimora nell'Immacolata, vive in lei. E già dal primo istante della sua esistenza, sempre per l'eternità, in che cosa consiste questa vita dello Spirito Santo in lei? Egli stesso è l'amore in lei, l'amore del Padre e del Figlio, l'amore con il quale Dio ama se stesso, l'amore di tutta la Santissima Trinità, scritti Colbiani, numero 1318. Quindi queste sono le lettere di San Massimiliano, non sono le conferenze, scritti Colbiani, 1318. In lei quindi c'è l'amore della Trinità, è l'amore della Trinità. Ecco, lo Spirito Santo dimora nell'Immacolata, sin dal primo istante, essendo senza peccato, che cosa c'è nell'Immacolata? Non essendoci il peccato, per forza c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scese la seconda volta su Maria nell'evento divino dell'Annunciazione, precisamente al momento della concezione di Gesù. Tutta la Santissima Trinità nell'operazione dell'incarnazione e di santità infinita. Ancora San Massimiliano spiega il momento della concezione di Gesù nel grembo della Vergine, dell'Immacolata, resa divinamente feconda, affermando che l'Immacolata concezione increata, cioè lo Spirito Santo, concepisce immacolatamente nel grembo dell'anima di Maria la vita divina, ossia la sua Immacolata concezione. Pure il grembo virginale del corpo di lei è riservato a lui che vi concepisce nel tempo anche la vita divina dell'uomo Dio. Ecco, quindi lo Spirito Santo che agisce. E in più, ecco, ancora una volta, lo Spirito Santo è presente, ecco, in Maria nel giorno della Pentecoste, la nascita della Chiesa, figlia di Maria, associandola nella missione di comunicare la santità alla moltitudine delle anime, le quali così saranno generate alla vita della grazia. Ecco, San Luca negli Atti degli Apostoli descrive la Madonna presente nel Cenacolo, Atti 1,14, in preghiera comunitaria per la preparazione alla discesa dello Spirito. San Francesco di Assisi, mistico supremo, ci lasciò per primo nella storia l'espressione limpida e luminosa della Madonna, sposa dello Spirito Santo. Con queste parole di luce superna, Santa Maria Vergine, non è mai nata al mondo una fra le donne simile a te, figlia d'ancella dell'Altissimo Re Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, antifona dell'ufficio della Passione del Signore. Ecco, allora abbiamo completato l'opera, cari fratelli. Questa edizione di San Massimiliano non è astrusa, anzi è molto probante, della vita e dell'opera di Maria in noi. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, continuiamo con Maria Santissima il cammino della fede e dell'amore al Signore. Ave Maria, cari fratelli, direte un buon consiglio.